Saluti da zia Mara, mi chiede come stai. Ti ho dato tutto ma tu vuoi il cuore? Lasciami almeno metà. Non guardarti indietro, indietro, sei Raffaella Carrà. Che mi canta Pedro, 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 Pedro. È colpa mia, è colpa tua. Non è importante, certe cose si fanno in due, tre, qua. Blu da bodida, per tutta la vita. Nostalgia di quello che mi facevi tu da bodida. Lascia che ti dica che non va via il tuo profumo dai pensieri.
E allora, caro Max, ci ritroviamo, come avevamo anticipato alle ascoltatrici e agli ascoltatori, in questa estate 2025, in questa Summer Edition di Pick and Pod, quindi altre puntate extra oltre a quelle che abbiamo già pubblicato. Registriamo alla fine di luglio e la puntata è in onda inizio agosto, e ci ritroviamo in compagnia di un amico che andiamo a presentare.
Esatto.
Mi prendo questo onere e questo onore di introdurre alle ascoltatrici e agli ascoltatori Fabio Rampazzo.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao Fabio, benvenuto al nostro microfono.
Grazie mille.
È un piacere averti qui.
Anche per me, vi ringrazio tantissimo. Grazie. Per questa opportunità.
È un'occasione per fare due chiacchiere in onda e fuori onda di pallacanestro con un... Potremmo dire che al di là della ottima carriera da giocatore che hai avuto, poi tutte le esperienze da allenatore, un sincero appassionato di questo sport.
Certamente. Batte sempre il cuore per la pallacanestro, per questa palla che batte per terra, e poi per me che sono un tiratore,
esatto.
La ciuffa della retina.
Infatti, una delle domande che fa spesso Max è: ma se sei in palestra e trovi un pallone disperso, lo rimetti direttamente nella gabbia o prima spari dentro?
Sicuramente sparo, faccio qualche tiro, e adesso ormai mi devo avvicinare. Una volta tiravo da lontano, ma adesso mi devo avvicinare.
E finché non si segna si...
No, assolutamente. Come quando all'inizio della partita i tiri liberi, finché non segnavo l'ultimo tiro libero, non andavo a ascoltare il coach, parlava e lo lasciavo parlare.
Ma mentre parlavi di questo dei tiri liberi, avevi qualche scaramanzia particolare da giocatore?
Sì, appunto questa qui di andare pre-partita, al tiro libero.
Cioè volevi realizzare?
Dovevo realizzare.
Ma volevi essere l'ultimo della squadra?
L'ultimo della squadra. E altra cosa,
sì.
Eri costretto ad avere la maglietta, la canotta sotto dentro il pantaloncino, certo. Io sempre fuori, e nel momento in cui entravo in campo me la mettevo dentro.
Ok, quindi facevi tutto il riscaldamento fuori, nel momento dell'ufficialità rispettavi le regole.
Esattamente.
Erano gli anni in cui si giocava col calzino lungo? O tu non hai mai amato il calzino lungo, quello sotto il ginocchio?
No, l'ho usato. Però mi ha...
Anche
quando è arrivato il calzino,
l'hai benedetto.
Quello da un po' più alto della caviglia, sì. Ho detto questo è il giusto compromesso. Quello lì del calzino, magari c'erano dei giocatori un po'... bassi di baricentro, tipo il mio amico Sommese,
lo salutiamo
Gigi, gli tagliava la gamba, quindi, e anche era basso di baricentro.
Io devo dire che ho sempre amato il pantaloncino più corto, quindi c'è stato poi a un certo punto, no, negli anni 90, 2000, il pantaloncino lunghissimo. Sì. Tu in quegli anni là, che giocavi ancora a buon livello, nonostante diciamo una carriera già lunga alle spalle, amavi il pantalone corto o lungo?
Mi dava fastidio il pantalone lungo, quindi di conseguenza
volevi la gamba libera.
Sì, questo diciamo bragone che mi cominciavo con l'età a essere lento, e poi mi sembrava di essere ancora più lento con questo pantalone, con questa braghetta lunga.
Quindi da te non chiedo, Max, se volessi il calzino lungo. Tu sei un amante del calzino lungo?
No, assolutamente no, il calzino lungo neanche quando giocavo. Bene. Anche se ho dei ricordi di uno splendido calzino con le strisce arancione e nere. Schneider Udine, roba antica, scomparsa dei dinosauri giù di là.
E beh, ma adesso insomma Udine è tornata in Serie A, quindi sono piazze storiche che fa sempre piacere ritrovare,
esatto,
ad alto livello.
Posso partire?
È una domanda bella, ma penso che la risposta lo sarà di più.
Sì, mi sento un po' come se quegli intervistatori, TV, eccetera.
Che deve fare la domanda.
Esatto, deve fare la domanda.
Subito carica.
Esatto.
Vai.
Allora, carissimo Fabio, Che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta per te la pallacanestro? A parte un virus che è inguaribile, ma tolto questo.
Sicuramente è stata una cosa molto importante nella mia, sia la vita nella carriera giovanile che da senior, anche perché mi ha dato la possibilità di conoscere prima di tutto tantissime persone, però anche c'era questo amore sviscerato verso questo sport che neanch'io non riuscivo a capire da cosa era dovuto. Cioè, rinunciavo alle gite scolastiche, qualcuno mi diceva sei proprio mona, però cioè, era una cosa che io avevo un obiettivo, certo. E quello in campetto durante l'estate a tirare, a giocare con i ragazzi più grandi, quindi era tutta una cosa e avevo questo amore, questa gioia nel momento in cui tu tiravi, giocavi, ma stavi anche assieme agli altri. E infatti io ho creato delle amicizie molto importanti anche a livello all'interno del basket, non certo. Solo dalla parte esterna, perché adesso se io mi guardo attorno, i miei amici più importanti sono all'interno della pallacanestro.
Se dovessi prendere la rubrica del tuo smartphone, molti numeri, diciamo maschili e anche femminili, ormai perché tu hai allenato anche sì. Il femminile, dici potrebbero essere afferenti in qualche modo al mondo del basket.
Sì, certamente, forse il 90%
tra ex compagni allenatori esatto, e compagni esatto, di viaggio. Quindi un amore proprio sì. Che ti prende fin da subito.
Sì, ho iniziato tardi.
Infatti, volevamo chiederti come fossi arrivato tu al basket e quando.
Certo, voglio prima dire una cosa sul basket che mi ha aiutato anche dal punto di vista lavorativo. Sono stato anche fortunato sia a giocare, a prendere delle scelte in tempi rapidi come giocatore, ma anche come allenatore. E nella vita lavorativa mi ha aiutato questo tantissimo, perché nel momento di stress o di altre situazioni di difficoltà con altri colleghi riesco sempre a gestire la cosa in maniera molto serena, certo. Tranquilla, anche se all'inizio della mia carriera, insomma, fino ai 22-23 anni non ero proprio così sereno, ero un cavallo pazzo.
Certo. Ma quindi nel senso che proprio la pallacanestro in questo caso, come palestra di vita, come strumento per arrivare non solo a trasmettere quei valori dell'amicizia, della condivisione, ma anche poi nel mondo del lavoro, quindi da adulto, gestire i rapporti con i colleghi, quindi con le persone, i compagni di squadra, gli allenatori, quello che dicevi, e anche quindi poi la velocità con cui in campo prendevi le decisioni ti ha aiutato. Dobbiamo consigliarla a ste ragazze e a sti ragazzi.
Esatto, cioè, poi anche insomma, adesso abbiamo avuto anche un bel risultato nell'under 20 maschile, quindi spero che sia un veicolo di pubblicità, grossa pubblicità, non solo per chi vada a fare attività, i ragazzi giovani, ma anche le società che diano la possibilità a questi giovani che vengono bistrattati, scusa se cambio un attimo discorso, questi giovani che vengono bistrattati, che invece bisogna saperli anche prendere tante volte, non bisogna essere, quando io giocavo da giovane venivo a calci sul sedere eccetera, adesso non puoi più comportarti così, certo. Ci sono altre situazioni che devi usare, ma sono ragazzi che hanno tanta voglia però basta toccargli delle corde
differenti rispetto a quelle delle generazioni precedenti. Voi diciamo che eravate una generazione in cui non risparmiavano
però a noi non è fregato, cioè almeno a me,
perché forse la società inteso come professori, certo, genitori, sì. Era già improntata su un modello più autoritario meno autorevole o comunque rigido, dove certo. Quindi voi non soffrivate di questo. Oggi ci sono proprio un contesto differente,
certo, però non è che bisogna lasciargli tutto con facilità. Certo. Bisogna che se lo guadagnino, però bisogna toccare dei punti che anche i ragazzi possano innamorarsi di questo sport, e se ti vede a te che alleni con la massima passione, con decisione eccetera, che rinunci a un sabato a andare fuori con la moglie per andare a fare fondamentali, Cioè, questo è già un segnale che tu gli mandi al ragazzo.
Sull'esempio, Max, i giovani e le giovani si fanno sempre un po' affascinare, no? Ne abbiamo spesso parlato anche con Simone, certo, Grigoletto, nelle tante puntate nelle quali lui è intervenuto sull'esemplarismo. In questo senso, essere d'esempio può essere una prima leva, invece che richiedere solo a loro, no? Uno sforzo,
esatto,
essere noi in primis, esatto, a metterci...
A dimostrare che noi siamo con loro, cioè siamo lì a disposizione per dargli una mano.
E prima, fuori onda, quando parlavamo della sua passione per l'insegnamento dei fondamentali, una delle cose che mi hanno sempre detto, anche quando ho iniziato ad allenare, è che se tu sei poi un allenatore, nel mio caso magari poteva essere decente, nel suo caso eccellente nella dimostrazione, siccome i neuroni a specchio funzionano sui gesti motori, anche avere un allenatore che ti dimostra con accuratezza un gesto tecnico e poi ti corregge, secondo me le ragazze e i ragazzi lo apprezzano. Io in tanti anni ho sempre avuto soddisfazione in questo fatto, cioè riesci ad accenderli, no?
Sì, sì, è vero, cioè poi gli dai anche delle soluzioni che anche a loro hanno bisogno di essere, di avere fantasia, di usare la fantasia, e magari dai delle soluzioni che magari l'allenatore prima oppure non gli dava la possibilità di eseguirla, perché era una categoria più bassa, quindi era giusto che facessero certe cose. Però tante volte gli facevo ogni tanto allenamento con tiri di fantasia che scegliessero loro, oppure glieli davo io, e sai, una volta è bello anche vederlo in partita, poi in allenamento lo facevo, poi in partita raramente, però quando gli riusciva venivo lì con due occhi così per dire: hai visto che...
Ma mi piace quello che stai dicendo, perché mi fa venire in mente questo spunto di riflessione, vediamo se può avere senso. Cioè che tu sei stato un grande attaccante, un grande giocatore, quindi capace anche in autonomia di risolvere un problema che la situazione ti presentava davanti, oltre, certo, chiaramente al gioco di squadra e alle strategie che gli allenatori mettevano in campo. A volte, no, gli allenatori tendono poi a voler incanalare le scelte dei giocatori su quelle che reputano un pochettino più efficaci, certo, sì, mentre la conclusione, che potrebbe sembrare un po' acrobatica, un po' fuori equilibrio, la si liquida con talento. Però si allenano anche quelle cose lì.
Beh, quella sicuramente, cioè, allora, c'è talento, c'è anche un po' di talento, però secondo me la ripetizione del gesto sicuramente riesci a... poi ad avere una soluzione, trovi una soluzione in partita. Ma sai cosa, anche almeno io ero fortunato, perché andavo al campetto a giocare, facciamo i 3 contro 3, i sabati e le domeniche, certo, erano dedicati per il campetto anche durante l'estate, e lì ti dovevi trovare soluzioni, cioè, e in partita, giocando anche a livelli buoni,
certo, assolutamente.
Le soluzioni, giocavi contro gente di 2 metri tosta, che all'epoca 2 metri era
una bella struttura fisica,
esatto, sì. Dovevi trovare le soluzioni all'ultimo secondo, cioè all'ultimo momento, e quindi e la stessa cosa, e quelle le provavi anche nelle amiche. Ti capitava il tuo lungo che ti veniva addosso, dovevi cercare di superarlo come? Trovando delle soluzioni, anche se non senza andargli addosso, ma trovare dei canestri
che, tra virgolette,
potevano,
sì,
essere difficili
o estemporanei, ma frutto comunque di,
esatto, devi avere anche, lettura, anche, certo, sembra, scusami, sembra anche una cosa di far vedere che uno fa le cose spettacolari, ma questo è, secondo me, anche segno di equilibrio.
Bravo.
E anche di saper usare i piedi, cioè, quindi non guardiamo tutto sempre,
sì, quella che a volte viene liquidata come,
esatto,
una volta si diceva l'americanata,
esatto,
o la figata, o guarda che tiro che fa fuori equilibrio, e in realtà spesso è intanto equilibrio, quindi controllo motorio,
sì,
del proprio corpo, anche una mobilità articolare, una sensibilità di tocco, che invece vanno premiati.
Sì,
perché poi cosa ci innamoriamo di fatto quando guardiamo le partite di alto livello? Non è che ci innamoriamo, guarda, hanno fatto un flare o un pick and roll,
sì,
guardiamo il gesto del singolo giocatore e dici: guarda che canestro che ha fatto questo.
Certamente, no? Sì,
il gesto tecnico,
infatti,
è quello che ci rapisce sempre.
Certo, poi se è spettacolare, ancora meglio, insomma, cioè, è che adesso c'è una fisicità,
certo,
pazzesca, che gli riesce anche le cose.
Sicuramente rispetto agli anni in cui hai iniziato, l'atletismo e la fisicità la fanno un po' più da padrone. Tu sei un po' di quel partito che dice che qualche gesto tecnico è andato via via un po' impoverendosi sull'altare della fisicità e dell'atletismo, anche perché giustamente l'arbitraggio o meno, giustamente,
certo,
segue un po', diciamo, sì, la spettacolarizzazione dei gesti.
Allora, ti dico, all'epoca nostra ci facevano fare pochi pesi, se eri un tiratore
No, perché ti rovinavano la fluidità del...
Che dopo alla fine invece io ho provato a fare durante l'estate, certo, pesi, cioè entrava lo stesso, esatto, quindi insomma non è che però, quindi
no, c'era anche la bontà della sua mano, comunque vabbè, entrava spacchiamo un mito, beh certo, una, direi che questa
una cosa è... Però ovviamente adesso sai, il fatto di avere fisicità magari, oppure adesso non me ne voglio tanti allenatori eccetera, ha il risultato come obiettivo soprattutto a livello giovanile, magari impoverisce un po' la parte tecnica del fondamentale, ma con questo non voglio dire che i ragazzi, basta vedere le partite, sanno giocare, cioè nel senso non è che non sappiano giocare, però sai, tante volte noi, quando allenavo a Limena, che è stata la società dove sono stato più tempo, se c'era qualche genitore che diceva ma voglio vincere,
piacerebbe che la squadretta vincesse,
dico ma noi non creiamo dei giocatori, creiamo i giocatori in base a quello che riusciamo a produrre, cioè nel senso, se uno va bene per la Serie D, va bene per la C, va bene per una promozione, o va bene anche per fare l'arbitro, per fare un allenatore, quindi dobbiamo cercare di aiutare tutti, no? Sì. Perché uno non è bravo o ha difficoltà, perché io non lo so a 13 anni se ha problemi di motorietà, che dopo a 16 anni mi esplode, diventa 2 metri, cioè è anche difficile insomma, ecco.
Sì, questo è un po' il
2 metri e veloce come il vento,
esatto. Il rispetto dello sviluppo delle proprie capacità,
deve avere pazienza,
coordinative, deve avere pazienza. Di ciascuno, certo. Ma torniamo a Fabio e a quando
e a come sei arrivato al basket, vi ho detto un po' tardi,
presto. Beh, insomma, a 10 anni sono arrivato, adesso non so.
Non hai fatto diciamo i primi anni del mini basket,
no,
di oggi?
No, non ho fatto i...
Ma facevi già un altro sport prima?
Allora, no, ero fortunato, allora, ero alto 1,70, pesavo 70 kg, quindi ero
un bel manzetto,
esatto. E no, mio papà giocava a calcio, però non ha mai insistito, vai a giocare a calcio, eccetera. Io stavo a casa perché non ero un grande appassionato sportivo, facevo tutti gli sport ma niente di
particolare. C'era uno che ti avesse rapito.
E non c'era una società con cui... Poi i compagni di classe delle elementari, di quinta elementare, mi hanno detto guarda che noi giochiamo alla Pierobon, perché non vieni, dato che sei a provare, eccetera. E da quel momento che ho provato, fatalità, avevo dato l'ok anche per il calcio, quindi i sabati e domenica erano un attimo in difficoltà, perché tante volte dovevo dire sì a uno e no all'altro. E giustamente mio papà, poi nel calcio giocavo in porta, quindi mio papà mi diceva ma se salti il calcio, fatalità, il portiere è un
ruolo chiave,
eccetera, li metti in difficoltà. Allora, o ti prendi l'impegno da una parte, o ti prendi... a fine anno ho fatto la scelta di giocare a pallacanestro perché mi dava
più gioia.
Mio figlio invece ha fatto il contrario.
Vedi?
Stesso discorso che mi ha fatto mio papà, però ha scelto
tu
il calcio.
Giocatore, allenatore.
Ha scelto il calcio. Quindi io in quinta elementare ho cominciato a giocare alla Pierobon.
Hai giocato, se non ricordo male, più o meno fino ai 16 anni.
15 anni, sì. 15 sì. Anni. Che all'epoca erano allievi massimo, vero?
Sì. Esatto. Dall'82 al 90, secondo la preziosa scheda che ha preparato Massimo, ma le date insomma non sono così significative, hai poi giocato con Sarmeola, che poi
è diventata Virtus Padova.
Certo, assolutamente. Sì. Al di là di tutto, che adesso parleremo di questi anche finali nazionali, ovviamente, cadetti, e ottavo posto alle finali nazionali cadetti e un sesto posto alle finali nazionali juniores, che in quegli anni era veramente un livello molto alto e difficile da raggiungere, tra l'altro. E poi ovviamente due promozioni, dalla C alla B2 e dalla B2 alla B1. E volevo chiederti, parlando di questi anni che sono gli anni della formazione, certo, come dire, ci sono state delle figure più o meno importanti in questo tuo processo per diventare diciamo un giovane giocatore, ecco, fin qui intanto?
Ma sicuramente c'è delle persone che mi hanno aiutato molto dal punto di vista dell'inserimento, come la signora Pierina Gomiero,
certo,
e poi i miei allenatori Mario e Gianmaria, Gino Dal Porto e lì Piero Bon. Poi sono passato a Sarmeola, dove c'era Franco Bernardi che mi ha voluto a tutti i costi perché c'era la possibilità di andare al Petrarca, perché c'era o loro o il Petrarca. Però noi come Piero Bon eravamo la seconda squadra di Padova in quel periodo lì, e Sarmeola era la prima, vedevo, anche se c'era un pezzo di strada, perché una volta le distanze sembravano
più ampie.
Esatto, ho scelto di andare a Sarmeola e lì ho trovato Beppe
Angela. Anche perché tu da dentro la città andavi fuori, ormai sì. Rubano e Sarmeola è città, però esatto. In quegli anni poteva sembrare un po' più lontano.
Sì, esattamente.
Ridendo, scherzando, c'era l'ultimo 10 alle 10 e mezza di sera, lo perdevi esatto. Eri a piedi.
Esatto, cioè,
esatto. E io l'ho fatto più di qualche volta a piedi.
No, infatti era così, insomma, quindi, però per fortuna che c'era Beppe che abitava vicino a noi e quindi mi passava a prendere
e ti dava una mano, mi portava
esattamente, e lui mi ha insegnato a giocare pallacanestro. Fondamentali a go-go.
Mitico Beppe Angela.
Sì.
Compianto.
Sì, purtroppo. E lui, pensati che dopo un mese di allenamenti, che io a luglio ero già in palestra con loro, perché faceva fondamentali, dopo una prima partenza, una decina di partenze, stessa mano, stesso piede, sono andato là da Beppe e ho detto: ma sei sicuro che... cioè non le sapevo fare.
Sei sicuro che esista?
Sei sicuro? No, sei sicuro? No, no, non questo. No, sei sicuro che mi volevi? cioè, sono più scarso degli altri, e anche di quelli che magari giocano poco, sono più scarso. Mi fa: tu non preoccuparti, tu insisti. E dopo, in effetti, ha avuto ragione. Da questo punto di vista, a livello giovanile, lui mi ha dato tantissimo. E poi un altro allenatore che mi ha dato una grossissima possibilità è stato John Propicai, che allenava la Serie C di Sarmeola, e mi buttava dentro a spizzichi bocconi, perché tra l'altro non ero proprio del Sarmeola, ma ero ancora un po' proprietà della Piero Bo. Sai, ovviamente lì all'epoca c'era ancora
non bisogna farlo giocare.
C'era il vincolo fino a un'età avanzata, esatto, 32 anni, un giocatore era legato.
Esattamente. Allora, però c'è stata una partita che un ex dirigente del Petrarca, Longo, si è fatto male, era un playmaker, cadiamo sempre, e mi fa: Fabio, entra, che c'era un altro ragazzo che faceva il playmaker. Insomma, mi ha fatto giocare 35 minuti, ha avuto un coraggio... ci giocavamo la permanenza in Serie C, ha avuto un coraggio pazzesco, e là discorso, fregava niente, cioè non sentivo niente, eccetera, e quell'agonismo, quella voglia di far vedere agli altri che c'ero anch'io,
certo.
È stata una cosa, e ho giocato 35, gli altri 35 minuti me li ha fatti giocare tutti senza darmi un attimo di riposo, e questa è stata una cosa...
Quindi in qualche modo... ci possiamo riallacciare a quanto dicevi prima dei giovani ragazzi, al di là di quelli dell'under 20 che sono in questo momento giustamente osannati per il risultato sportivo che hanno ottenuto, ma in generale il coraggio a volte di osare quei ragazzi giovani. Tu sei proprio un testimone
di
questa fortuna che hai avuto,
esattamente, cioè, anche
o se vogliamo dell'intelligenza di John in quel momento
del
coraggio,
anche coraggio ci vuole, perché,
giustamente, come dicevi tu, comunque quando alleni la prima squadra il risultato, i dirigenti lo guardano sempre.
Poi c'erano giocatori, non so se Massimo Lavagnolo, che è stato un grosso giocatore del Petrarca in Serie B, quindi insomma, e lo guardavano così, come dire, fai giocare boccia. Quindi, comunque dopo è stata una bella soddisfazione. Poi anche Claudio Rebellato, nella fusione mi è stato molto d'aiuto, perché io ho fatto 3-4 mesi che sono stato fermo. E non sto a raccontare cosa è successo, le dinamiche. E Claudio, assieme ad Alberto Zuccato, sono venuti a casa mia. Io intanto mi allenavo sempre.
Quello è Alberto Zuccato, no?
Sì.
Il giornalista?
Esatto, assolutamente. Sì. E dai, vieni a giocare. Io intanto mi allenavo con un'altra società di promozione. Loro speravano sempre che io riuscissi a giocare con loro, ma io tenevo la mia obiettivo era di là,
certo.
E poi alla fine insomma lui mi ha convinto, sono partito prima con la Juniores, perché era, e che poi siamo andati ai finali nazionali, e poi abbiamo fatto sono riuscito a entrare anche in prima squadra, a ritagliarmi di buoni minuti, un bel spazio, e poi alla fine insomma abbiamo fatto anche la promozione in B2, insomma, quindi finali nazionali e promozione
è stata di grande soddisfazione,
grande, proprio veramente. Poi anche, e poi ultimo
ultimo di questo elenco, diciamo,
e anche perché è il finale, poi anche tutti gli altri allenatori e dirigenti mi hanno dato
anni, diciamo, più di formazione.
E Gianni Trevisan, anche se ho avuto degli scontri eccetera, mi ha fatto capire come devo comportarmi, cioè il mio atteggiamento come doveva essere, perché io ero uno che andava qualche volta sopra le righe, ero
un feroce agonista,
ero un agonista però sai
un po' focoso,
focoso, e non riuscivo a tenermi dentro le cose, e a mio discapito. Però dopo lui mi ha fatto capire certe cose, anche non tenendomi dopo la promozione in B1, però sì. è stato comunque
un insegnante su alcuni aspetti del ruolo del giocatore in prima squadra.
Esattamente. E poi come gioco io mi sono divertito un sacco quando giocavo con lui.
Con loro. Quindi soprattutto nell'anno della vittoria.
Esatto, anche l'anno prima, senso intensità, a palla,
ritmo,
pressavamo tutto campo, poi avevo appunto Gigi Sommese con me che era... all'epoca pensate che c'era la rimessa dal fondo che gli arbitri non dovevano toccare,
ma sai che lo fanno di nuovo in Spagna?
Ah, sì?
No. Da qualche anno hanno introdotto nella Liga ASB che ovviamente non sulle segnalazioni dei falli, quindi se c'è un fallo l'arbitro deve andare al tavolo a segnalare il numero di chi ha commesso fallo, ma sui fuori o sui passi nella metà campo difensiva, solo ed esclusivamente quella difensiva, in Spagna in Liga ASB, quindi non nei campionati giovanili, questi rimettono la palla senza il tocco dell'arbitro. È una roba bellissima che porterei subito a livello FIBA.
Ma pensati che appunto
c'era lui, già dici tu,
all'epoca c'era, e lui è uno scugnizzo. Quindi appena la palla usciva
tu scappavi,
io scappavo in contropiede, lui prendeva e lanciava, poi ogni tanto gli arbitri li prendevi di sorpresa, perché se c'erano delle palle dubbie difficilmente non ti dava, perché eravamo troppo convinti che fosse nostra, e quindi alla fine insomma abbiamo preso un sacco di parole,
6 punti a partita che magari ti fanno vincere anche
ma sai quante parole che prendevamo dal pubblico, dagli avversari,
scusa perché
sta pensando,
ripensando Beppe Angela, praticamente a livello con l'annata 67-68 il trittico era io con la Virtus, Beppe Angela con Salmeola e Fabrizio Perocco con l'Abano.
Esattamente.
Ed era lì il trittico. E il Petrarca era molto indietro con l'annata.
Sì, per quello ti dico anche 66. Dopo sono arrivati però come ti dicevo.
Sì, rispetto alla 65 che era considerata molto più promettente.
Il primo anno che sono arrivato a Salmeola abbiamo giocato contro. Ne abbiamo presi 15, era una società, una squadra veramente con delle fisicità veramente, avevano quattro persone superiori a 2,4 metri, 2,5 metri, tosta, ecco, quindi.
C'erano note interessanti.
Infatti. C'era una grande pallacanestro giovanile a Padova.
Sì, esatto.
Bisogna dirlo. Si formavano i giocatori per le prime squadre.
Per le prime squadre.
Una squadra giovanile che ricordi di più, che hai più nel cuore?
Guarda,
anche più di una, anche due.
Forse quella juniores delle finali nazionali?
Io ti dico, ancora di più quella che si chiamate i cadetti nazionali, alle finali cadetti nazionali, perché quel giorno avevamo la partita ad Alessandria e giocavamo contro il Billy Milano, che c'era Pettorossi e Baldi, che erano i due... che gravitavano nella prima squadra e anche giocare, che poi Baldi doveva andare in America adesso. Facciamo una partita strepitosa, siamo andati via, la società non aveva prenotato albergo, noi eravamo senza pigiama e tutto, perché tanto aveva detto ci prendiamo la massacrata.
E torniamo.
E invece abbiamo vinto dopo un tempo supplementare, e quindi è stata
un risultato clamoroso,
con gente, ripeto, non fisicamente, però gente che appunto con Beppe era cresciuta lavorando in silenzio tutti i giorni, facciamo 4-5 allenamenti alla settimana noi, ma no di quelli...
per passare il tempo.
Esatto, fondamentali, sabato pomeriggio se non giocavi andavi a fare fondamentali, era un...
Poi come avete fatto senza bagagli?
No, dopo abbiamo messo sulle braghette e abbiamo cambiato le mutande, abbiamo usato la stessa roba, avevamo la fortuna di avere la doppia divisa, e abbiamo detto all'altra squadra che dovevamo
incontrare, utilizzate l'altro colore,
perché noi eravamo a posto, quindi è stata anche quella però anche quella della finale nazionale, anche perché a Roseto, giocavamo contro gente, Paolo Moretti,
tutta gente che ha fatto nazionale,
Gentile,
o Serie A, Gare,
Esposito, cioè, assolutamente, insomma, sì. Tutta gente.
Hai citato tre che sono nella Hall of Fame
esatto,
del basket.
E tu,
italiano.
E tu che giocavi, era l'unica squadra di Serie B che giocava contro di loro, cioè per noi è stata anche una
soddisfazione,
grandissima soddisfazione.
E probabilmente è difficile perché ne hai fatte tante, però una squadra o più squadre senior che hai un po' più nel cuore, può essere o per un risultato sportivo particolare o anche per, ci raccontavi fuori onda, anche delle relazioni che sei riuscito negli anni a creare.
Certamente, allora bene o male io ho avuto la fortuna di avere sempre delle relazioni con tutti i compagni di squadra, la maggior parte molto belle, tra l'altro appunto ho ancora tantissimi amici nel basket e quindi, o che hanno giocato a basket e quindi sono stati i miei compagni di squadra. E io ti dico, la squadra che mi ha che ci ha fatto, perché non era una squadra così forte, però era una squadra composta da giovani, con due senior, era la squadra del 88-89, quella prima della promozione,
okay.
Dove c'era sempre Gianni Trevisan come allenatore, era arrivato Gigi Somese, era stato preso
forse Bartolozzi, c'era Ciuccio Benettollo come vice.
C'era certo. Maurizio come vice allenatore e erano arrivati Gianni Bartolozzi e Lovadina con Samistraro, che erano quelli i più vecchi, sì. Poi dopo
tutti i ragazzi
65, 66, certo. Informazioni Virtus.
Fino ai 72 di forse
esatto,
già Leo Busca
Leo.
Certo.
Ma Leo è arrivato
forse
e quell'anno lì giocava e non giocava, perché era ancora, giocava a Roncaglia anche, mi sembra, quel periodo lì. E c'era Sergio che era Stefano Moro, Moruc, Ale Tosato, Stefano Tosato, tutta gente che... E poi alla fine, ecco, diciamo che non eravamo una squadra, poi io sono partito militare, qualcuno è partito, Leo Corrò è partito militare, una cosa e l'altra, però con questa, appunto, questo modo di giocare di Trevisan che ci aveva inculcato durante tutti gli allenamenti e la grande... eravamo atletici,
eravamo grande disponibilità da dare.
Esattamente, e siamo arrivati alla semifinale, abbiamo perso con Ravenna, alla terza da loro, e un po' anche rubata, però poi Ravenna è andata su, ma meritava perché ha dominato.
Era anche uno squadrone costruito per questo.
Era stato e noi l'anno dopo,
avete vinto.
Bellissimo gruppo, eccetera, però era una squadra costruita per vincere. Ecco, quindi...
C'era stato qualche innesto chiaramente di qualità, no?
Erano le 3M,
sì.
Menghini, Merlitti, Maras, cioè che loro ci hanno dato una grossa...
Noi abbiamo parlato del derby... cosiddetto del biscotto, sì. Per via degli sponsor di LD a Petrarca, esatto. E Viero alla Virtus, dell'anno, in realtà poi un paio d'anni dopo, quando in realtà abbiamo citato questo derby quando abbiamo parlato, no, Max, nello speciale,
sì, esatto.
Che invece nel 92 ha portato sia Virtus che Petrarca a salire poi dalla B2, sì. dalla B1 alla A2, quindi anni in cui a Padova si vedeva un bel basket.
Sai che continua ad aprirmi dei cassetti
perché
ricordi?
Nomi,
perché Ale Tosato l'ha allenato, suo fratello ha fatto mini basket.
Beh, vuol dire che anche tu sei come me, non sei più giovane.
No, assolutamente.
Io devo dire che Stefano veniva sempre al campetto della Madonna Incoronata a giocare.
E anche a San Giuseppe.
Sì. E quindi io da bambino mi ricordo che piaceva tantissimo il suo palleggiare questo tiro. Era
una
roba
pazzesco.
Bellissima.
Sì.
E si scannava e ci dava tante di quelle legnate sportive a noi giovani appassionati.
Ma vedi, questo è il fatto di giocare contro gente più vecchia di te, perché dopo ti dà la possibilità di migliorare. Io quando andavo al campetto, ormai avevo 21-22 anni e c'erano i ragazzi 15-16 anni, quando facevamo le squadre cercavo di portarmi lì dentro, che così perché non giocassero sempre i vecchi, cioè
certo.
I vecchi,
quelli veterani
del campetto, perché loro sono lì che sono perché gli piace giocare e anche perché magari ti conoscevano perché giocavi di qua c'era Gerardo Bonetto, c'era Giorgio Tonzi, c'era Leo Busca, cioè veniva gente
di qualità
di certo
assoluta,
tipo, certo. E quindi insomma loro gli piaceva intrufolarsi dentro e quindi a giocare.
Sì, è vero, poi quando ricevevi un complimento per una cosa buona fatta ad agosto al campetto della Madonna Incoronata con un caldo cane, perché hai fatto una cosa buona da quelli che stimavi di più, che ti sembravano adultissimi, in realtà magari erano 7-8 anni in più di te, eri molto gratificato,
certo,
che ti riconoscessero che avevi fatto una buona cosa.
Erano quelli che poi tu vedevi dalla tribuna in campo che giocavano.
Sì, ma poi posso dirti, erano modelli livelli, diciamo, per chi più, chi meno, raggiungibili, nel senso che tutti guardavamo la NBA per vedere questi gesti dei giocatori. Non so se tu avessi una squadra preferita d'oltreoceano quando eri ragazzo.
Allora, beh, noi quando abbiamo iniziato, io ho cominciato a vedere il NBA, cominciato, l'ho viste, c'era Julius Irving,
certo,
quindi,
Dr. J.
Dr. J, e quindi Philadelphia è stata, sì, era la squadra,
Moses Malone,
esattamente, certo. Poi anche negli anni dopo che
c'era la rivalità Celtics-Lakers,
esatto, no? Esatto, anche quella mi piaceva, e guardavo, cercavo di guardare, lì vedevo, mi piaceva guardarle, dopo alla fine negli ultimi anni, ti dico sinceramente, l'NBA magari qualcuno,
no, no, ma qui ci siamo un po' tutti e quattro,
l'NBA non mi piace, sì, più, anche perché magari loro giocano tantissime partite, ma anche l'Eurolega le stanno giocando,
sì,
però a livello, adesso poi passando come allenatore, a livello tecnico, tattico, mi piace più vedere l'Eurolega.
Sì, quindi siamo 3-0
per l'Eurolega.
Tanta roba l'Eurolega.
Infatti quando stiamo registrando adesso, che siamo a fine luglio, si parla molto di diritti televisivi,
esatto,
dove guarderemo questa benedetta.
Non sembra che DAZN abbia...
Esatto, Sky ha preso dei diritti, insomma, vedremo, esatto, poi quando sarà settembre se avremo da seguire le...
Se sarà sistemato il puzzle, perché...
In qualche modo. Perché...
No, l'importante è che la smettono di farmi le finali degli europei giovanili tramite il YouTube di Sky, perché è stata una via crucis veramente.
Siamo intanto,
esatto, cioè, fuorente anche commentatore, quindi,
sì, senza ripercorrere necessariamente tappa per tappa tutte le squadre nelle quali hai giocato, anche se sono tantissimi i campionati vinti che magari ci
hai conservato qualcuno. Qualche maglia,
beh, questa è una bella domanda,
grazie. No, allora, nel senso che quando abbiamo fatto la promozione, quella della Virtus, sì, 89-90, me l'hanno tolta via. Mi hanno,
sei rimasto in mutande senza accorgere.
Poi sono venuti in spogliatoio, gli ho dato le altre divise, ma tendenzialmente preferisco...
Se ne sono vendute le tue divise?
Sì, esatto. Già puzzolenti anche.
Tu numero 12.
Sì,
in quegli anni
ero il numero 12. Poi, quando ho giocato a Limena, invece, siccome il 12 era già occupato da... Un anziano, giocavo con l'11.
Ah, con l'11.
E, okay, ecco, non ho mai tenuto le maglie, eccetera, anche perché mia moglie me le buttava via, anche se per me era...
Sì, perché state poi avrei pile. Avuto anche quelle per allenarti.
Esatto, sì, poi sì, avevi anche le tue magliette, le tue, quelle che...
Sì, quelle che rimettevi più spesso.
Esatto, la scaramanzia sì, di usare... E alla fine
avevi anche tu un indumento che si usava tutte le partite, che non si lavava?
Non sono come Chuck, che teneva sempre la maglietta, la camicia rosa,
perché portava bene,
esattamente, che magari giocavi uno dietro l'altro e la moglie non riusciva a lavare la camicia. No, scherzo, ciao Maurizio,
grande Chuck, lo salutiamo.
Ecco, non ero, le mie scaramanzie erano quelle
più tecniche sui tiri liberi
e poi tenere la maglietta, ma è una cosa,
diciamo, appunto, non faremo l'elenco di tutte le divise che Fabio ha indossato, però c'è un'esperienza tra le tante che hai fatto che col senno del poi, che sono piene le fosse, comunque non ripeteresti?
Ma guarda, la farei al contrario, cioè, okay, nel senso che la vorrei ripetere, perché sì, non sono stato, colpa mia, non sono stato alle attese da parte della società, e in più mi sono lasciato non benissimo con questa società, sempre per il discorso che, essendo testa calda, vedevo delle cose che ovviamente all'interno di un gruppo bisogna superare, e invece no.
Quindi più riviverla con una maturità,
sì,
del
esatto,
dopo.
Sì, ecco. Perché dopo, fatalità, dopo quell'esperienza lì è scattato qualcosa che mi ha fatto cambiare atteggiamento nell'approcciarmi con l'allenatore, nell'approcciarmi, vabbè, con i compagni di squadra.
Quindi in realtà potremmo anche dire che, essendoti servita, passami questa,
certo,
cosa,
certo,
è stato bene anche forse viverla alla fine.
Sì,
quindi,
sì, beh,
sì, nel, diciamo, senso è così,
vabbè,
perché si impara
l'esperienza,
anche,
esatto, l'esperienza ti fanno migliorare, e spero che dopo alla fine, insomma, sicuramente mi è servita. Infatti c'era un dirigente della Virtus che, fatalità, quella volta lì, ero passato da, era l'anno che avevo fatto la promozione, che non,
sì,
avevo trovato squadre dove 90, andare.
91 come sì, stagione sportiva.
Oppure le avevo trovate, ma mi chiedevano di andare a giocare a Palermo, a destra, a sinistra. Non è che non volevo, perché avessi qualcosa di contro queste squadre, ma volevo, a questo punto ho detto, inizio a lavorare e quindi medicina. Abbino le due cose, e quindi anche Papa GG, che purtroppo anche lui,
mancato anche lui
mi aveva sempre rimproverato questa cosa qua di essermi comportato, aver avuto un atteggiamento non
quello che loro volevano che tu avessi, ecco.
Esattamente,
e secondo le aspettative un po'
esatto, anche un po' modello Virtus, sì, che giustamente anni, esattamente, certo, che c'era un modello. Però sai, ripeto, 24 anni se così
di fuoco
e quindi ecco.
E invece una proposta cestistica, se c'è, che hai rifiutato e che, tornando indietro, se ha senso, avrebbe senso tornare indietro, accetteresti?
Allora, io tutte le proposte che ho ricevuto le ho ricevute quando avevo già una squadra.
Ok.
E quindi in percorso,
certo,
di, e le ricevo soprattutto verso la fine della carriera, nel senso che ero all'Imena, che eravamo partiti dalla prima divisione, poi abbiamo fatto promozione, tutta la scalata, e lì a metà anno mi arrivava sempre la richiesta di un paio di squadre, due o tre squadre, per andare in uno o due campionati sopra. E siccome per me vige la regola che se prendo un impegno con una squadra, anche se gli altri mi riempivano di,
certo,
soldi,
è chiaro, perché poi se uno vuole un rinforzo a metà anno, alla fine, esatto, va anche sovrapprezzo per certi versi rispetto al mercato estivo.
Esattamente, io
tu sei sempre rimasto fedele alla parola data.
Io iniziavo con quella squadra e finivo con quella squadra.
Quindi, da quel punto di vista, tu ti sei, come dire, coerente con le scelte estive fatte e non hai mai vissuto come ho perso un'occasione,
no,
perché sei sempre stato convinto
anche perché mi divertivo lì,
certo,
cioè stavo bene, erano tutti amici, cioè partendo dalla prima divisione eravamo tutti amici, quindi siamo trovati alla sagra, abbiamo detto cosa facciamo qua dell'Imena, e siamo partiti con la prima divisione, e poi abbiamo fatto, ecco, questo è, quindi non c'è nessuna società che io rimpiango, ecco, l'unico rimpianto che ho, che però c'è stato, è quando siamo stati promossi dalla B2 alla B1, che avevo sentito il Petrarca, eccetera, e per questione di giorni avevano già firmato un altro giocatore nel mio ruolo, e quindi
saresti potuto finire di là a fare.
Ah, io sono andato, cioè, certo, sei andato
chiaro, da giocatori si va dove c'è la possibilità di giocare.
Sì, con un antistaminico vai dappertutto.
Sì, esatto. e via. Anche se mi avrebbero odiato, però, quelli della Virtus, però, insomma, a me piaceva giocare a pallacanestro a un certo livello.
Ma quindi, se c'erano appena fatto anche un discorso, c'era stato Cesaro, Menin,
sì,
hanno giocato,
che
li
hanno,
quindi,
sì.
No, una curiosità, quando hai fatto delle scelte, tipo prima dicevi di Palermo,
sì,
sono state scelte più ponderate o più istintive?
Allora, sono state un po' e un po' ponderate, perché ovviamente loro ve lo dico, tanto non c'è,
sì,
problema,
sono passati anni,
ti proponevano 30 milioni,
sì,
30 milioni
non è una brutta cifra,
non era una brutta cifra. Però non sapevi, eri a Palermo,
non sapevi se li avresti presi tutti,
andavi giù, eri costretto firmando, rimanevi legato anche se dopo, eccetera. E poi c'era stata un'altra squadra di Arezzo, lo stesso, che era una C, però voleva fare il salto di qualità, e Palermo l'ho fatto di
quasi di getto,
perché sapevo notizie, il Lello Fiorin, cioè, che
era,
mi
stato
raccontava,
a Ragusa,
esatto, Ragusa,
dice che non c'era quella solidità della società che ti garantisse di,
cioè,
dire
dopo
di...
magari
poi sarebbe andata bene,
però ma non è che a me sarebbe piaciuto,
certo, l'esperienza
fatto
in Sicilia, però
anche
giustamente un giocatore
parte
deve guardare anche alla capacità
e poi invece per Arezzo ci ho pensato, mi hanno fatto un'offerta di lavoro e allora ho detto non posso aspettare, cioè a 30 anni, perché all'epoca a 30 anni quasi finivi la carriera, all'epoca, e non posso dire vado, trovo un lavoro e mi chiedono cosa hai fatto fino adesso, il giocatore di basket, cioè,
sì,
o avevo delle conoscenze,
chiaro,
che mi metteva, ma se andavo di per conto mio,
certo,
non, e allora ho detto inizio.
Faccio
a lavorare, facevo le due cose con sacrificio, perché ovviamente,
certo,
lavorare fino alle 6,
però
facevi 4-5
tra virgolette costretto a rimanere in un ambito geografico limitato, ovviamente, perché facendolo da dopo lavorista, per quanto
Mestre,
magari ad alto livello,
Mestre, appunto, Piove di Sacco, cioè quelle,
sì,
le
quel
squadre,
30 km,
sì, esatto, Solisino, le squadre, sì, che sono più, esatto, lontane dopo.
E Cittadella?
Cittadella, esatto.
Ci vuoi raccontare qualcosa di quell'esperienza? Perché mi sembra che sia ancora viva nel campetto del lunedì.
Sì, dicevi, esattamente. Beh, Cittadella è stata una sorpresa perché... era il 98 e giocavo in prima divisione a Limena e l'allenatore del Cittadella era Paolo Parpaiola, loro sono stati promossi in B2.
Anche se dici Paolo Parpaiola, Max ha sempre la lacrimuccia.
E l'ho visto, c'è un attimo.
C'è il libro lì?
Sì, quello lì è.
Una leggenda del basket, sì, giovanile, Paolo, non solo padovano.
E niente, e allora mi chiama e mi dice: guarda, vieni su che voglio parlare con te. Vabbè, io dico... Poi B2 è di nuovo uno stimolo perché, insomma, ormai avevo la lacrima che non potevo più, ma per una scelta anche di vita, familiare, certo, eccetera. E
però allora... era anche stimolante, quel sapore dolce di, esatto, dire a 32 anni me la rifaccio, sta,
esatto, B2. Esattamente, esattamente. Serve. E alla fine lui mi dice: ascolta, e viene fuori ancora sta roba del playmaker, ti faccio playmaker della mia squadra. Ho detto: Paolo, ma cioè, non ho mai fatto il playmaker.
Se non quella volta in Porticaia, a 16 anni.
E ho sempre giocato, tu non preoccuparti, vabbè, insomma. Alla fine portavo via il posto anche a un giocatore che era
un simbolo,
un simbolo di Cittadella. Alla fine i ragazzi mi hanno accolto molto bene e tra l'altro noi eravamo l'unica squadra di Serie B che faceva 3 allenamenti alla settimana e non 4, quindi anche questo per me ha aiutato,
certo,
nella scelta. E ho trovato un gruppo veramente, sai, io mi sono posto in un modo dove cioè entravo in punti di piedi,
dicevi fuori onda prima, contrariamente a quegli stereotipi che a volte ci sono di, sì, questi un po' gruppi chiusi,
sì, esattamente,
no, di zoccoli, esatto, duri, invece tu dici: io sono stato accolto come, sì, fossi uno di loro, forse come, probabilmente subito, con dei meriti tuoi, evidentemente,
sai, magari sono entrato un po', certo, così, anche perché venivo dalla prima divisione, cioè da campionati, gli ultimi 2-3 campionati erano categorie un po' più basse, eccetera, certo, con umiltà. E quindi mi hanno accolto molto bene e infatti adesso tutti i lunedì ci troviamo al campetto d'estate, sì, a Cittadella per fare 2 tiri, ma soprattutto per il post
basket
con le dirette,
per il terzo tempo.
Che bello, che bello, vero Max? Bello.
Quindi la pallacanestro, sì, mi ha, cioè, tantissimi amici e ottimi persone.
Hai avuto una carriera di giocatore longeva.
Sì.
No, è vero, cioè, sì, vuol dire anche integrità fisica, vuol dire...
anche, sì, mantenersi con l'alimentazione, sì, con la prevenzione, no? Cioè, non è banale, no, arrivarci. Infatti, servirà anche una dose di fortuna, no Fabio?
Sì, certamente.
Di magari di evitare gli infortuni più grossi.
Io, fatalità, Piove Sacco, sono stato mi sotto il tendine Achille.
Che è un infortunio che definiamo grosso.
Grosso. Però con la ottobre è successo, la squadra era stata fatta la squadra per cercare di andare in B e c'era Gigi Magro, c'era Nicola Rosin, certo, cioè tutta gente di un certo livello e vabbè, poi ad aprile ovviamente tendine Achille come un crociato eccetera,
forse
ci vuole sei mesi e, lavorando, vabbè, ho fatto un po' di malattia a casa, però poi lavorando tutti i giorni con Daniele Rubini, andavamo all'Antoniano, correvamo attorno, mi faceva fare le ripetute là ad Altichiero, cioè al CUS, ho fatto di quelle cose pazzesche e a metà aprile ero già in campo e siamo riusciti a ribaltare il campo con Cittadella. Torna sempre a Cittadella, certo, però dopo sono andato dopo
a salire in B2, quindi.
E noi siamo saliti, sì, abbiamo ribaltato con loro e 2-0 perché eravamo arrivati terzi o quarti quell'anno lì, cioè, e quindi faceva prima contro, chiaro, quarta, seconda contro terza e poi siamo andati con Trieste la prima ci ha massacrati, la seconda invece l'abbiamo vinta, poi siamo andati di là e a un certo momento è presente, loro gli è venuto il buio e noi siamo esplosi e abbiamo fatto un secondo tempo perché all'epoca,
sì,
c'era
due tempi,
non c'era, due tempi da 20.
Esatto, e là siamo andati via, abbiamo vinto, portato a casa, è grande soddisfazione perché per me, venendo da
rientrare poi
rientrare, e anche giocando, Tony Vianello mi faceva giocare, quindi insomma è stata
bello.
Scusami,
no, era un bellissimo ricordo, anzi era per dire la longevità della carriera, ma
e
con anche questo episodio che non sapevamo dell'infortunio ha impreziosito la promozione.
Quindi
anche veloce, perché c'era il rischio di non esserci, sinceramente.
Come?
C'era il rischio di non essere in campo in quel momento.
No, infatti io ecco, quella squadra lì mi è dispiaciuto perché non l'ho vissuta, perché per 6 mesi ero
sei stato l'acquisto per il playoff.
Sì. Ho fatto 2 mesi col gesso, eccetera, ma non c'era nessuno che abitavo da una,
cioè quella fuori. Cosa non era tutti gli allenamenti anche col gesso, non era percorribile.
Quando potevo andavo, e quindi alla fine insomma, ecco.
Quando è che hai maturato l'idea di allenare? Come è iniziato il tuo percorso da allenatore?
Allora, bella questa.
A parte la follia pura, ma tolto questo.
Allora, io ho iniziato che avevo 19 anni. A me piaceva anche allenare i ragazzi e la Pro Pace, siccome io frequentavo la Chiesa della Pace, eccetera, allora mi hanno chiesto se avevo voglia, c'era Coric,
sì.
E il famoso Coric, che mi ha detto: ascolta, hai voglia di allenare? Poi c'erano i vari Vic, Amadio, eccetera. Sì. Hai voglia di allenare? Ho detto vabbè. E quindi mi hanno dato una squadra mini basket e una squadra giovanile. E solo che non avevo nessuna tessera. Per il mini basket si riusciva all'epoca ancora ad andare in panchina, tra virgolette.
Sì.
Mentre per la giovanile avevo sempre Coric
che
come,
ti dava questa tessera, diciamo.
Poi con la squadra avversaria, che io giocavo in Virtus, e quindi la società avversaria, che non dico il nome, che vedo scritto lì davanti, ho giocato contro una partita. E l'allenatore all'andata ci avevamo dato 40 punti, al ritorno abbiamo vinto di 20. E da quel momento là è partita una diatriba tra Petrarca e Virtus, perché io non potevo allenare, perché non si poteva giocare all'epoca e allenare in due società diverse.
Poi è arrivata la deroga, allora...
Nel
senso è arrivata successivamente pagando...
Esattamente.
Cioè, adesso solo il presidente non può...
Sì, esatto, cioè, hanno tolto tutto, però c'era questa cosa.
Certo. Sì, quindi alla fine dell'anno ho dovuto... abbandonare. Poi ho fatto del mini basket così, ho allenato una giovanile da Virtus Under 13... E poi anche a Sarmeola, sempre tramite Virtus ho allenato. Poi dal 2000 che sono passato a Limena,
sì.
Mi sono dedicato, ovviamente avevo i figli piccoli, quindi dovevo pomeriggi dovevo dedicarmi a loro e non ad allenare. Poi dal 2006-2007 ho cominciato a allenare a Limena. Da quel momento lì poi è arrivato anche Hans, che mi ha detto: perché non vai a fare il corso di allenatore, eccetera. E quindi alla fine, detto fatto, cioè nel 2010...
Senza nulla togliere ad altre figure, possiamo dire che la figura di Alberto Anselmi e del grande Piero Bicchieri nel periodo di Limena sono state dei tuoi compagni di viaggio più
fedeli. Sono stati come Daniele Micheletto, sì, sono stati, però loro sono quelli più presenti che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto, supportato, e anche perché magari c'era da fare del... Poi io ero, essendo giocatore, essendo tanti anni che ero a Limena, facevo da portavoce su quello che noi chiedevamo come gruppo allenatori per migliorare, non tanto per... E poi alla fine siamo arrivati a un momento dove molti giocatori, anche Virtus, e tra cui anche Massimo, che qualche volta mi chiamava, mi dice: basta accettare ragazzi della Virtus, perché sennò ci metti in difficoltà. È successo anche questo all'epoca. Quindi l'anno 17 e l'anno 19 venivano da noi perché la Virtus non si trovavano bene o giocavano poco.
Si era creato un...
E poi abbiamo creato virtuoso. Un contesto buono, insomma, quindi siamo stati... Per un po' di tempo siamo stati, insomma, abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Insomma.
In quegli anni sei riuscito un po' ad ammazzare il giocatore che era in te per diventare allenatore? Sai che si dice negli anni del passaggio o quando hai smesso definitivamente che c'è stato...
Allora, sai, ovviamente hai fatto la maturazione come giocatore su certi episodi, eccetera. E poi anche qui, ma non tanto quando giocavi e allenavi. È stato un percorso che prima allenavo come giocatore, cioè sì, allenavo i ragazzi dire. Come giocatore, ma poi un po' alla volta mi rendevo conto che non potevo andare avanti così, perché non potevo lavorare sul mio vissuto e quindi trasmetterlo a loro. Dovevo invece fare il contrario, adeguarmi alle loro esigenze come dovrebbe essere, e da lì ho cominciato a rapportarmi.
Quindi diciamo con naturalezza sei arrivato
sì,
a questo
sbattendoci
cambio,
col
diciamo.
Naso contro, come, vabbè, come mi è successo anche con la femminile, che prima ci ho sbattuto il naso contro e poi ho capito
oltre alle belle esperienze di Lima, raccontaci un po' del percorso con la femminile, perché
è stata una bella esperienza, tra cui tra l'altro alcune giocatrici che giocavano prima con Limina, poi con Pink Gattamelata eccetera, sono tra quelle che hanno vinto il campionato,
certo,
con
e sono salite
in Serie 2,
anche se
quindi,
poi come abbiamo anche bene. Raccontato non ci sarà il campionato,
va bene, comunque
in quegli anni c'era la Monica Tonello che giocava a Limina,
no, la Monica era
già San Martino
e Lupari, sì, e quindi siamo partiti con questa promozione ma voluta da mia figlia,
sì,
perché appunto nella sua società si trovava e non si trovava con altre compagne, mi hanno chiesto, ho detto Cami, non so, allenarti,
una sfida relazionale,
sì. E alla fine abbiamo hanno fatto passaparola, sai come sono le ragazze quando fanno passaparola, sono devastanti.
Sì.
E quindi abbiamo fatto un gruppo di 20 persone. A quel punto là non potevo più dire, no,
c'è via esimerti da,
esatto, e da là ho chiesto a Limena se cioè ospitava una squadra femminile. Limena è stata poi anche ho cercato di fare una collaborazione con Vigo d'Arzere, San Bellino, nel senso non collaborazione di attività, ma perché le ragazze erano cresciute a Vigo d'Arzere, quindi magari con le altre società ci davamo una mano,
certo,
ci prestavano il pulmino se dovevamo andare in trasferta lontana, quindi era una collaborazione anche
promozionale,
cioè, promozionale
di un'attività che sappiamo, esatto, che spesso a volte non sempre fortuna
nella... esattamente. E da di là prima di allenare guardavo un sacco di video di Velasco per capire come relazionarsi con le ragazze, e sai, io ovviamente allenare i maschi maschile era vai sempre sull'agonismo, quindi
e poi era stato comunque il tuo habitat naturale,
sì,
per
sì,
3 anni,
esatto,
se non di più dalle giovanili,
esatto, tono di voce, sì, cioè capito,
anche lo spogliatoio, quelle dinamiche che conosci perché lei ha anche vissute,
esattamente
con le donne
con le donne
si può dire che sia stato anche un viaggio introspettivo su te stesso, nel senso per trovare nuove,
certo, infatti,
o differenti,
sì,
ecco,
sì,
modalità.
Ti stavo dicendo che io allenavo come il maschile, quindi ogni tanto Claudio che canciava il cestino, anch'io ogni tanto mi veniva da calciare il cestino perché magari una non faceva una cosa che a me sembrava semplice,
certo,
ma dovevo capire che queste ragazze qualcuna era anni che non giocava più, quindi era arrugginita, bisognava... E io, cioè il giorno della partita, ovviamente sai le donne come sono, ti massacrano, cioè nel senso,
certo,
però ovviamente verso di me avevano anche un po' di rispetto perché ero il papà di Camilla,
certo,
quindi gli sembrava di andare con... E io all'inizio, prima di una partita, dico, ragazze, scusatemi, ma non avevo capito niente come dovevo allenarvi. Il venerdì ho capito che stavo sbagliando tutto, dal prossimo allenamento sicuramente cambia la cosa. Loro hanno fatto una partita super,
quindi che hanno già dato fiducia, come,
esatto,
le donne sanno fare,
esatto, perché le donne, riescono a darti delle sensazioni anche dei risultati tra virgolette che i maschi tante volte non te lo danno, perché il maschio è fisico e quindi va sulla sua fisicità e anche sulla sua bravura. Le ragazze cercano, se tu gli dici di fare una cosa, la cercano di fare fino all'esasperazione, e poi però tra l'altro devi anche entrare in fiducia, perché le ragazze sono ti danno tutto, però nel momento in cui tu vai a pungere qualcosa o a squilibrare i loro equilibri interni sia da una parte che dall'altra, poi ti
rischi di creare una piccola cicatrice, come
esattamente, però sai, anzi, fatalità, il mio bersaglio era mia figlia.
Sì, quasi inconsciamente.
inconsciamente, però dopo anche
per
lì,
non sembrare.
Esatto. Poi anche lì, una volta sono entrato in esploratorio, ho detto ragazzi, mi sono stancato. Ho detto, mi sono stancato. Ho detto basta, Camilla non può
essere il parafulmine.
Adesso, quando c'è qualcosa da dire, lo dico a tutte, a qualsiasi persona, però senza fare la lacrima, eccetera, lo dico solo a me, lo dico, ve lo dirò in maniera molto tranquilla, però sappiate
con
che,
sincerità.
Con sincerità, cioè, vi dico, e anche lì hanno apprezzato la cosa, e quindi...
Ma Camilla assomiglia più a te o più alla mamma caratterialmente?
Beh. Quindi a maggior ragione due volte più.
Esatto.
Un mini fabbro.
Sì, sì, ma io sono permaloso di cosa. Lei è anche una permalosa, poi è anche ci mette tanta grinta, quindi...
Beh, da come ne parli si sente che ti ha toccato profondamente questo tipo di esperienza.
Guarda, è stata un'esperienza... Poi ti dico, loro ti dà... Cioè, nel senso, io mi fidavo ciecamente, sono andato perfino, stavo facendo un torneo mini basket, perché all'epoca allenavo mini basket, allenavo giovanile, allenavo loro, quindi ero super impegnato. Una volta dico, ragazzi, abbiamo organizzato un amichevole, purtroppo dovevo andare al torneo, dovete allenarvi i primi due quarti, almeno i primi due quarti da sole. Nessun problema, sono arrivato. Bene, stavano giocando bene, eccetera. Io mi sono seduto in panchina e sono stato a guardarle. Cioè, hai capito? No, le ragazze, oppure le lasciavo in palestra e dicevo, arrivo un quarto d'ora dopo, mandavo al capitano l'allenamento che volevo fare e loro stavano facendo quello. Se io le davo al capitano maschile...
Stavano facendo calcetto. Oppure quindi, gara di tiri da metà campo.
E quindi per me è stata un'esperienza, per quello dico che mi dispiace quando sento che... Oppure proponevo a degli allenatori, vieni a allenare una squadra femminile, eccetera, e tutti mi dicevano di no. Ma dico, guarda che ti danno tantissimo, e non credere che il tuo rapporto oppure la tua capacità sia rapportata al risultato. Perché se sei bravo, diventi bravo, sei bravo anche quando sei femminile, cioè sei nel femminile, e i risultati vedono se... c'è da premiare, o
chiaro, hai dei risultati inteso di sviluppo di un percorso.
Esattamente, quindi... Sempre, e anche lì mi
dispiace. Noi, Max, abbiamo registrato la puntata con Martina Fassina, che era della giocatrice, e quindi siamo contentissimi del risultato delle ragazze della prima squadra, perché pensiamo e speriamo che possa essere quel volano di entusiasmo anche per tutte quelle ragazze che hanno bisogno di vedere anche nel basket italiano femminile una luce. Già le nazionali giovanili sono anni che ottengono buoni risultati, comunque che continuano a sfornare ragazze interessante anche per i livelli più alti, no, dell'agonismo. Però la prima squadra era 30 anni che non faceva quel botto per conquistarsi anche uno spazio mediatico, perché chiaramente gli sport maschili, a parte la pallavolo femminile, rubano sempre un po' la scena.
La finale era a due punti.
Io spero anche che a livello giovanile, cioè Padova, guardiamo Padova, che riescano a si riesca a già vabbè, PFP, che io chiamo PFP perché
sì, certo, adesso è Horus,
è nata, cioè ho aiutato,
dentro, certo,
ero dentro a quel
progetto.
Periodo lì, che adesso è Horus, ma ha fatto dei buoni risultati, però so che stanno lavorando bene, stanno cercando di sviluppare sul territorio il loro progetto, e spero che venga anche acquisito in un certo modo, e senza pensare, cioè non bisogna guardare proprio orticello e basta sempre, perché ormai purtroppo il basket femminile è questo, e quindi bisogna cercare di trovare delle sinergie e trovare delle soluzioni perché le ragazze a un certo momento, finita la loro percorso di giovanile,
non hanno più dove giocare perché
non ci sono società che tutti dicono non abbiamo
oppure
palestra,
oppure far 30 chilometri, allora tra l'università o il lavoro diventa sempre più difficile.
Sarebbe bello che altre società che magari hanno anche se hanno solo il maschile, cioè di prendersi, creare una squadra di promozione femminile, intanto hanno queste ragazze di 12-14 ragazze di 19-20 anni che almeno possono giocare, perché dopo non c'è niente, cioè o sei brava o
vai a altissimi livelli, oppure rischi di non avere uno spazio dove poterti divertire.
Noi siamo riusciti a dare la possibilità all'epoca con la promozione femminile, dopo siamo andati in Serie C e in Serie B, però cioè Il numero era sempre, una volta avevamo due, addirittura due squadre, abbiamo fatto una di promozione, cioè, una
appena
di
intravisto un contesto che poteva quindi, essere, cioè, uno, esatto, spazio.
Guarda che le ragazze sono pazzesche da questo punto di vista qua, sono molto aggreganti,
buttano, si gettano, certo, hanno bisogno di uno spazio,
hanno bisogno e devono anche trovare
dall'altra
parte
terreno chiaro,
persone anche che gli diano, che loro sentono la fiducia e la, ecco.
Max, siamo quasi alla fine di questa bella chiacchierata con Fabio, ma...
Sì, però ho un'altra curiosità.
Vai, anche due.
Cioè, che rapporto ha tua moglie con la pallacanestro?
Non un buon, nel senso che finché eravamo fidanzati veniva sempre a vedere le partite, anzi si smazzava le trasferte. Allora, all'epoca quando giocavamo, quando ero in Virtus, all'andata andava via solo la squadra, e quindi loro dovevano trovarsi il mezzo di, o il treno, e poi al ritorno venivano con noi, quindi oppure si faceva il viaggio in macchina, un viaggio lungo, magari dopo portavano la macchina di qualche compagno che poi andava a casa giorno o due,
e tornavano
con la squadra. Poi quando sono nati i figli, li ha allattati anche in palestra, e quindi...
Questo gesto d'amore c'è stato.
Sì, certo. C'era,
ti conosciamo.
Poi però quando ho scelto di andare a Cittadella, lì c'è stato qualche... perché avevamo due figli, 5 e 3 anni, quindi era... ha un po' vacillato il rapporto, poi insomma abbiamo trovato gli equilibri giusti eccetera, e poi basta, non è più venuta, veniva raramente, veniva per vedere le partite di Camilla,
certo,
ecco, giustamente, quindi giustamente, ecco.
Certo.
Poi anche l'altro giocava a calcio, preferivano andare, quindi io mi devo girare i campi di calcio pallacanestro i miei però insomma lei fino a un certo punto ha resistito, poi ha detto ciao, io me ne sto a casa e tu fai quello che devi fare.
Mia moglie l'ha definita l'unica amante contro la quale non potrà mai fare nulla.
Cioè, io ho un amore sviscerato per la, avevo un amore sviscerato per la, ho un amore sviscerato per la pallacanestro, adesso magari è diminuita perché non sono più all'interno, ma dentro c'è, io se rivivo, vedo una foto, vedo, cioè mi viene sempre il mi emoziono, tanta roba, cioè ripeto, saltavo le gite per, certo, di andare a allenarmi, a fare quindi...
Volevamo chiudere con quello che è stato, diciamo, il tuo recente passato, ovvero nelle ultime stagioni hai portato avanti questo progetto della squadra Skip to My Lou, che partecipava al campionato WISP, della quale sei anche una figura
dirigenziale, collaboratore, ecco. Sì, sono all'interno anche della WISP, e guarda, è nato tutto in maniera molto così scherzosa. Io avevo smesso di allenare e quindi i ragazzi, Fabio Facci ha detto crea questa squadra, e quindi creiamo questa squadra, così tra l'altro mi sono trovato tutti i ragazzi che avevo allenato 20 anni prima. Quindi, cioè, è stato...
Se rivederli in un'altra veste?
Uomini. Io ho visto uomini e quindi... E mi continuavano a chiamare a rampa come mi chiamavano quando erano piccolini, insomma, anche perché con qualcuno c'è stato anche delle esperienze che abbiamo fatto assieme sportive. E quindi
bene, abbiamo avuto a dicembre Fabio Facci ospite al nostro microfono e ti ha definito uno dei suoi mentori. Non so se sei contento di questo. No, è una battutaccia.
No, infatti. Ma pensate che lui tutte le partite nostre era sempre presente, aveva 10-11 anni, e allora tante volte sua mamma lo chiamava in giro per capire dove era, e dopo alla fine il presidente chiamava, gli diceva: signore, non si preoccupi, è con noi, questo boccia dei 10 anni. Ecco. E no, WISP, questo campionato, appunto, i ragazzi, è il terzo anno che facciamo, quest'anno per me si chiude
questo ciclo, diciamo,
il ciclo con loro, ma non perché, anche perché è amatoriale,
non perché non li raggiungerai un'altra volta in birreria, sicuramente.
Esatto, anche perché sanno che quando
che
c'è
su
la
rampa
far festa,
si può contare.
Esatto, quando c'è far festa si fa festa. E niente, questa nuova questa Wisp sta crescendo, è cresciuta molto da un tot di squadre, l'anno scorso da 32, l'anno scorso siamo riusciti a fare 40 squadre, quest'anno c'è l'obiettivo di arrivare a 48.
Sì. E quindi altro che l'Eurolega 20 squadre, sì, prendete nota.
Esatto, anche perché Guido Righini è come un cane rabbioso che morde le caviglie, sì, sì. Quindi è sempre lì sul pezzo, vede qualsiasi persona, la ferma e dice facciamo
veramente aggregante.
Esatto. Poi è un campionato che alla fine non me l'aspettavo. In tre anni è proprio fiorito
livello tecnico,
ma anche a livello tecnico. Sì. Cioè,
belle partite,
gente che sa giocare. E...
uomini e donne. Quindi,
esatto, quindi anche all'epoca, anche l'anno scorso ho avuto Camilla, che due anni fa avevo Camilla che allenavo, e quindi ecco, dentro al gruppo lei è una che si butta dove c'è da giocare a pallacanestro, si butta, ecco.
Grazie Fabio per essere stato nostro ospite. È stato davvero una vera, ma certo, tu sai che puoi sempre, le sorprese,
citando Ungaretti, la meta è partire, il viaggio che non hai ancora fatto.
Bella questa domanda. Allora, Australia.
Hai mai praticato yoga o Pilates?
Ho fatto yoga anche perché per tutta una serie di quando giochi e vai sul ti massacri il fisico, perché certo, io sembro che stia bene, ma dopo se devo guardare tutti gli acciacchi che ho. E allora con mia moglie andavamo a fare non era, però ovviamente ho detto ascolta, yoga, no, quella yoga classica, ma una yoga dinamica,
certo,
esattamente, e funzionale, una yoga funzionale. Sono andato per 2-3 anni, poi mi sono trovato anche lei aveva degli orari diversi e da solo, perché lo facevo al 4 del pomeriggio, che riuscivo a farlo al 4 del pomeriggio con tutte queste donne che parlavano sempre, sì, io ero lì che ero là da solo, dopo alla fine dell'anno ho detto basta, perché non ce la faccio più. È stato bello, ecco.
Quando ti sei sposato, cravatta o papillon?
Cravatta.
Ma che te frega, sei infatti suo
e fazzolettino,
queste curiosità
assolutamente e tu. Un giocatore di basket con cui ti sarebbe piaciuto giocare assieme? Oltre ovviamente a Dr. J.
Certo.
Guarda, è difficile perché io non guardo ai giocatori che non potevo giocare, cioè nel senso...
Sì, quel livello irraggiungibile.
Esattamente. E, come ripeto, come ho detto prima, mi sarebbe piaciuto giocare con quel Petrarca, che quindi quella squadra del Petrarca che poi è stata promossa quell'anno lì dalla B2 alla B1. Ecco. Quella mi sarebbe piaciuto, anche se magari nei vari tornei ci giocavamo assieme, però fare un campionato mi sarebbe piaciuto con loro. Non ho mai ipotizzato il pensare di giocare con, aver giocato con Dr. J, Michael Jordan.
Sì, quegli alieni, i marziani. No,
esatto.
Barriera.
Chi?
Barriera.
Insomma, era tanta roba. No. Loro, e quindi ho giocato con Pietro Generali, quindi alla fine, cioè, insomma, non ho avuto la fortuna di giocare in Serie A, e quindi di conseguenza certi giocatori non ci ho potuto giocare, però
dai, in quelle famose finali nazionali juniores abbiamo toccato con mano prima che esplodessero definitivamente.
Vabbè, ultimo must, carbonara. Vai. O aglio olio peperoncino dopo la partita?
Carbonara.
Okay. Grande Fabio, allora.
Grazie ragazzi,
e grazie, è stato un vero piacere averti ospite al nostro microfono. Ovviamente ti auguriamo il meglio per tutto quello che riguarda gli ambiti della tua vita, ovviamente sperando di vederti sempre con questa passione viscerale che hai sui campi da basket, che sia a giocare, ad allenare, maschile o femminile, o mini basket, perché figure come te la pallacanestro padovana non deve assolutamente perderle. No, Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori contiamo di sentirci un'altra volta in questo mese di agosto, perché la puntata è venuta ad agosto, anche se noi registreremo quando registriamo, ma questo poco importa. Lancia un augurio di buona continuazione, qualcosa di tuo.
Una splendida proseguimento d'estate,
dai.
Una ottima gestione delle vacanze e che Dio ci aiuti.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.